passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alle 18.35, 800 24 0024 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, gli sms al 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG2.
Primo via libera in commissione a Montecitorio al decreto anticrisi, varato anche il piano casa, 100.000 alloggi in 5 anni, Tremonti al Senato, conti pubblici a posto, le entrate tengono. Opposizione riformista di nuovo in piazza in Iran, slogan contro Ahmadinejad definito dittatore. A Teheran l'onda verde si scontra con la polizia che carica e arresta i manifestanti. Ancora un killer del volante completamente ubriaco, un uomo di 24 anni provoca un incidente uccidendo una donna nel Comasco. Piantonato in ospedale, già in passato multato per eccesso di velocità. Arrestato per concussione il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, la denuncia da un imprenditore. Mi ha costretto, accusa, a consegnargli denaro. 100 milioni in palio questa sera con il Superenalotto. Intanto nessuno incassa il primo premio da 5 milioni dell'ultima Lotteria Italia. Non riscosso nemmeno un altro premio da 1.200.000 euro.
Bene, andiamo a sentire anche i titoli di Studio Aperto.
Solo 3 anni per il romeno ubriaco di Roma. A febbraio su un'auto rubata investì e uccise Marco Picano. Poi entrò in un bar a bere una birra. Il fratello della vittima, la vita non può valere così poco. Non c'è più giustizia. Bevono fino al coma etilico. Ogni notte le ambulanze raccolgono giovanissimi distrutti dall'alcol. È successo anche davanti alle nostre telecamere. A Milano è scattato il divieto di vendita e consumo per i minori di 16 anni. Ma i ragazzini non mollano. Ce lo facciamo comprare dai più grandi. Via libera al piano casa, saranno costruiti 100.000 alloggi in 5 anni da affittare o come prima abitazione. Il decreto del governo a favore di bassi redditi e giovani coppie servirà a rilanciare l'edilizia, pronti 200 milioni di euro che aumenteranno a 550. Tensione Raba a Venezia, da 24 ore 172 passeggeri.
Sei preoccupato per stasera? Perché questo viaggio se il proibizionismo è quasi finito?
Beh, tutti svendono e a certi amici è rimasta una partita e se ne sbarazzano per 4 soldi, così ho detto perché no.
Signore e signori, io brindo la morte di questo locale, il Fatmo. Anche perché qui a bere legalmente non ci verrà più nessuno.
Quiz, facile facile in apertura di trasmissione. Che film è questo qua che ricorda i tempi del proibizionismo? Ed in effetti sembra un po' di essere tornati a quei tempi. Avete sentito prima tra i titoli di Studio Aperto: ogni notte a Milano i vigili urbani, non so chi altri, le ambulanze raccolgono torme di giovani affogati nell'alcol. La grande emergenza di adesso è l'alcol e i minorenni. Sentiamo Pier Ferdinando Casini.
E bisogna evitare il pendolarismo da un comune all'altro per le norme diverse che possono esserci. Per questo chiediamo una legge nazionale, oggi l'abbiamo presentata, chiediamo che si sottoscriva tutti questa legge e che al più presto il Parlamento entro l'estate possa varare la decisione.
La Moratti, siamo la guida per tutta Italia, sentite.
Credo che sia stato capito il senso del provvedimento, che non è un provvedimento punitivo ma è uno stimolo, un messaggio per i giovani e un aiuto per le famiglie. Credo che sia importante adesso lavorare su una corretta informazione prima delle multe e sul coinvolgimento della città.
E infine lo Sgarbi di ieri sera.
Moratti è una
morta, non verrà ricandidata, non conta nulla, l'Expo sarà un fallimento se lo fa lei, e Berlusconi è il primo che non la vuole, quindi si dica la verità sulla Moratti. A parte che non sarebbe eletta perché mi candido io contro di lei, ma non la candideranno, quindi il fatto comunque non riguarda la Moratti e i suoi rapporti con me, riguarda l'idiozia di una nazione che vive sul vino. Io sono in Sicilia, grande quantità di vino, ma le pare che Sarkozy proibirebbe il Bordeaux? Moratti è una morta, non verrà ricandidata, non conta nulla, l'Expo sarà un fallimento se lo fa lei, e Berlusconi è il primo che non la vuole, quindi si dica la verità sulla Moratti. A parte che non sarebbe eletta perché mi candido io contro di lei, ma non la candideranno, quindi il fatto comunque non riguarda la Moratti e i suoi rapporti con me, riguarda l'idiozia di una nazione che vive sul vino. Io sono in Sicilia, grande quantità di vino, ma le pare che Sarkozy proibirebbe il Bordeaux? Bisognerebbe dire, è giusto proibire il vino e la birra? Proibiamolo anche nella Santa Messa. E vediamo se Ratzinger sarà d'accordo con, o Fisichella sarà d'accordo con Casini. Proibiamo, diciamo che non ha senso mostrare ai giovani che il vino è il sangue di Cristo perché li diseduca. Ma cosa gli viene in mente? Sono musulmani nel cervello. Vogliono proibire perché sono nel cervello privi di sentimento e di cultura. Altro che ce l'ho con la Moratti, me ne sbatto le palle della Moratti.
E adesso le voci dei ragazzi, sentite.
Una birra così, sì.
Avete chiesto? E ve l'hanno dato?
Sì.
Un po' di tutto. Ciupiti, rum, pampero, tutto.
Siete stati anche male?
Sì.
Come?
Vomitando.
Non siete stati intimiditi, perché al tavolo c'è di tutto. Vodka Red Bull, birra.
Se tuo padre o tua madre vedono la multa, che fanno?
Già me l'hanno detto prima di uscire, stai attenta perché poi la paghi tu.
Non lo chiedo, lo faccio prendere più grandi.
E puoi prendere a loro che hanno più di 18 anni.
Sì, e bevo lo stesso. Sì.
No. Enter on bad, fino a quando hai 12 anni, 11, chiedi, ti danno tutto quello che vuoi.
Non è un problema.
No, assolutamente non è un problema.
Sei preoccupato per stasera? Perché questo viaggio se il proibizionismo è quasi finito?
Beh, tutti svendono e a certi amici è rimasta una partita e se ne sbarazzano per quattro soldi, così ho detto perché no.
Signore e signori, io brindo la morte di questo locale, il Fatmo.
Bene, 800 24 00 24, siamo di nuovo qui alla Zanzara e aspetto i vostri interventi, ma abbiamo sentito anche nuove registrazioni nella vicenda Berlusconi da Dario, registrazioni molto pruriginose, molto piccanti, camere da letto, virilità di Berlusconi, la notte passata con Patrizia D'Addario, l'uso addirittura del preservativo. Mi è venuto in mente Benigni.
E poi l'energia che c'ha con le donne, mi perdonerà la signora, se ha tutte le lettere di scuse pronte, ce n'è una ventina, non è quello. Però volevo dire, le donne, quest'estate era stato fotografato addirittura con sei donne sulle ginocchia su quel giornale, vi ricordate? Su un giornale, no? Ma chi gliela dà tutta questa energia, questa potenza, parlo delle gambe, naturalmente, queste... Questo Viagra ortopedico, dove lo prende? Dico, io una cosa impressionante. Si narrano ormai su Berlusconi, si narrano su Berlusconi delle leggende come amante. Proprio un maschio micidiale. Quando va a trovare le sue amanti, proprio trova i mariti dentro agli armadi nudi. Lei che ci fa qui? Sono il marito, via! Se no faccio un partito nuovo, partito dell'armadio, della libertà, del popolo. Sì, ci hanno paura tutti. È andato persino al Family Day. Lui che ci ha avuto cinque mogli, di cui due sue fra l'altro. Pensa un po', una cosa impressionante. Sì, fa un casino, va dappertutto, ma l'energia chi gliela dà?
E questo era Benigni di qualche settimana fa, di qualche mese fa, anzi. Allora, andiamo al nostro Fanzaga, vediamo che cosa ci propone oggi. Livio Fanzaga, sigla.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Beh, la la storia delle suore che andavano a 180 all'ora si è dimostrata una baggianata, una non notizia. E allora sentiamo come reagisce oggi Fanzaga.
Poi la suora che andava a 180 all'ora perché il Papa si era fatto male, ma immaginate voi una suora che va a 180 all'ora perché il Papa si è fatto male. Infatti era una cavolata inventata di sana pianta. Inventate di sana pianta questa e probabilmente anche quella, inventate di sana pianta, ma non dalla polizia stradale, capito? Una serie di strane notizie, capito? Cioè, quanto secondo Avvenire, perfino il microfono si è commosso, è cascato giù. Dunque, secondo Avvenire, ci sono molti casi suggeriti alla stampa da una coppia di avvocati romani che però non hanno trovato riscontro nei documenti. Cari amici, siamo in Italia.
Eccoci qui alle 18.47, 800 24 00 24 con il direttore del Riformista Antonio Polito, buonasera.
Buonasera.
Senta direttore, mi dia una mano perché io da ieri ho un dubbio che non mi fa dormire, sarebbe eccessivo, ma insomma su cui ho riflettuto parecchio e continuo a riflettere anche oggi dopo la pubblicazione di nuovi audio da parte del gruppo Espresso Repubblica. Ho fatto ascoltare qualcosa ieri, mi è venuto il dubbio se questo materiale che esce fuori sia in realtà da fare ascoltare oppure no. È vero, è in circolazione ormai, ma cosa farne? Lei cosa farebbe al posto mio? Lo farebbe ascoltare oppure no?
Che domanda difficile. Guardi, io penso che, l'ho scritto anche oggi sul mio giornale, sul Riformista, che questo materiale non ha qualità informativa, nel senso che non aggiunge nulla a quello che si sapeva della storia dello scandalo sessuale del Premier, di questo incontro con la D'Addario, che lei stessa del resto ha raccontato nei dettagli sia ai giornalisti che ai magistrati. Quindi secondo me in questo caso siamo nell'ambito di un materiale che viene fuori da un'inchiesta, come tante volte in passato le intercettazioni, prima che si sia arrivati alla fase dibattimentale, e questo secondo me non va bene, anche perché nella fattispecie questi nastri non sono neanche intercettazioni autorizzate da un magistrato, da un PM, da un giudice per ragioni di inchiesta, ma sono, come dire, fatte in proprio, cioè una persona privata che incontra un'altra e si tiene il registratore acceso e registra quello che lui dice. Quindi, ripeto, io ho un atteggiamento molto critico nei confronti di questo. Sono stato tra i giornali che non hanno nascosto nulla dello scandalo.
Oh, anzi.
Anzi, sono stato accusato di averne parlato troppo, perché ritengo che sia un fatto rilevante e pubblico. Però altra cosa è, come dire, dare dignità di informazione a pezzi di vero e proprio spionaggio, insomma.
Cioè conversazioni rubate con un registratore che pur fanno parte di un'inchiesta, certamente,
certo,
però
non sono
tecnicamente intercettazioni o cose disposte da un giudice, no?
A parte che non sono disposte dal giudice, poi in ogni caso fanno parte di un'inchiesta, quindi diciamo così, pubblicate prima che l'inchiesta entri nella sua fase pubblica e soprattutto diciamo pubblicate fuori da un contesto, soprattutto riguardanti una persona, nella fattispecie il Presidente del Consiglio, che non risulta essere nemmeno indagato in questa inchiesta, mi sembrano configurare una seria violazione della privacy.
Però naturalmente lei capisce benissimo qual è l'attrazione che ci può essere nei confronti di queste cose, no? Di alcuni aspetti pruriginosi, eccetera. Però lei sostiene che non portano informazioni in più rispetto a quello che già si sapeva, e questo è un aspetto da considerare.
Guardi, ogni giornale, ogni media si comporta come ritiene, secondo la sua deontologia e secondo le leggi, insomma, poi ci sono delle leggi che oggi già ci sono, le leggi che regolamentano questa materia, altre pare che ne arriveranno se ci arriverà questa nuova legge sulle intercettazioni. Quindi io non giudico il comportamento dei media, dei singoli media, io do un giudizio più generale, cioè da qualche anno pare che senza qualche registrazione o intercettazione non si possa fare il mestiere di giornalisti. In realtà tutto questo scandalo riguardo a Berlusconi è venuto fuori nei dettagli più minimi indipendentemente finora da registrazioni o da intercettazioni, che vuol dire che si può fare il mestiere di giornalisti. Origliare è una cosa che bisognerebbe limitare a casi eccezionali, infatti la legge protegge la privacy dei cittadini e consente la Costituzione e consente le intercettazioni, cioè la violazione di questa legge, sono in casi molto gravi, quando si deve impedire un reato, quando o quando bisogna provare un reato che altrimenti non si può provare. In questo caso non c'è la fattispecie.
Detto questo, anche lei sicuramente, non dico che li abbia divorati, ma insomma li ha ascoltati come molte persone, sì, immagino, certo, quei nastri. Certo. Ecco, per cui riproporli, ritorno alla domanda iniziale che abbiamo fatto, riproporli per esempio è una cosa diversa, un giornale rispetto ad una radio, riproporli in audio facendoci qualche riflessione sopra, è sbagliato oppure si può evitare anche di farli sentire? Non si sentono nemmeno troppo bene, a dire la verità.
Guardi, secondo me è sbagliato, se proprio vuole tirarmi via questa mia ingerenza nel suo lavoro,
sì,
perché,
no,
perché lei è libero di fare quello che vi tiene, ma secondo me sì, perché anche lì, anche la storia dei brogliacci di intercettazioni, no, più volte si è detti, ma da quando sono pubbliche, i giornali possono tranquillamente fare delle sintesi, raccontare che cosa c'è dentro, non è che bisogna, non si può mica impedire all'informazione di fare il suo lavoro. Ma vede, delle frasi separate, diciamo così, da un contesto, spesso appunto smozzicate, talvolta non ben comprensibili, eccetera, non sono un arricchimento dell'informazione, sono soltanto un po' di, come dire, di pruderie, diciamo.
Sì, c'è, cioè, il dolore pazzesco e l'uso del preservativo non è che ci aggiungono molto a quello che già sapevamo. Capisco naturalmente che possa essere che la curiosità morbosa rispetto a quello che Berlusconi può fare nella sua camera da letto, quello è comprensibile.
Ma guardi, il punto rilevante di questa storia per me resta il fatto che nella residenza privata, ma semi ufficiale, del Presidente del Consiglio italiano entra praticamente chiunque, cioè entra,
sì,
entra una prostituta,
sì,
in questo caso. Questa è una cosa che ha un rilievo pubblico indiscutibile, su questo non c'è da discutere. Ma, come dire, non solo i dettagli di quel congresso carnale, ma anche l'ascolto audio del momento in cui queste cose avvengono, secondo me sono superflui, configurano diciamo così una morbosità che non è direttamente connessa col mestiere di informare.
Ho capito.
E aggiungo ancora una volta, perché è una cosa importante, che quelle sono registrazioni fatte da una privata cittadina, questa signora D'Addario che era andata lì a Palazzo Grazioli. E se lei pensa che se per caso ci capita di essere ripresi in una candid camera, no? Si ricorda candid
camera? Dobbiamo dare l'autorizzazione.
Alla fine ti chiedevano, dice, ma tu dai la liberatoria.
Io
ogni volta che vado in televisione mi fanno firmare una cosa e dice dai la liberatoria che la tua immagine e quello che dici possa essere. Ora, se questo vale nella vita di ogni giorno, secondo me vale anche quando queste stesse registrazioni finiscono in un atto giudiziario.
Bene, grazie al direttore del Riformista Antonio Polito, 18:54 e 33. E dunque, a quelli che ci scrivono adesso, cos'è arrivato l'ordine di scuderia, non ci fate più sentire Berlusconi, se volete io ve lo faccio ascoltare, il problema è che primo non si sente niente, secondo alla fine condivido quello che sostiene il direttore del Riformista, per cui vedremo nel corso della trasmissione. Bruno da Teramo, buonasera Bruno.
Sì, buonasera a lei Cruciani. Niente, io volevo tornare sempre qui sul discorso delle intercettazioni, concordo con lei che si sentono davvero malissimo, ma il problema io penso non sia adesso i fatti del Presidente, che lui si è letto con l'adattario o chi che sia, ma questo atteggiamento, insomma, questo atteggiamento che proviene da tre mesi, insomma, lui non risponde alle domande, non, ecco, una situazione molto ambigua e contraddittoria che ci dà ancora una volta l'idea della normalità di questo paese che è l'Italia, ecco, perché non dimentichiamo che più di 10 anni fa Clinton dovesse rispondere alle domande e dopo chiedere scusa agli americani in quanto lui aveva mentito, ecco, questa è la posizione, dopo che Berlusconi, questo alla fin fine non penso che lungi da me fare dei moralismi, ecco.
Guardi, io sono d'accordo con quello che scrive oggi il Foglio, quel che non va ancora è il timbro della sua difesa, quella di Berlusconi, che dovrebbe essere fatta di stile autorevole e di ironia, invece si continua a vedere molta seriosa agitazione. Marco, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, sono Marco.
Prego.
Intanto complimenti per la trasmissione che ascolto tutte le sere. Niente, io volevo intervenire sull'argomento D'Addario in ottica fiscale. So che ieri Repubblica ne ha parlato, io a dire la verità non ho approfondito l'argomento. Però
cioè, queste escort pagano le tasse oppure no? Denunciano quello che guadagnano oppure no?
A parte le escort in generale, ma questa D'Addario, cioè questa D'Addario è identificata in modo abbastanza preciso, no?
Sì.
Ha ammesso che fa questo tipo di professione, questa fra l'altro ha chiesto a Berlusconi di appoggiare appunto un suo progetto edilizio.
Sì, quello lo sostiene lei naturalmente.
Esatto, del valore di qualche milione di euro. Ma quello che mi viene, la domanda che pongo io è: ma a nessuno è venuto in mente di chiedere a questa signora D'Addario da dove arrivano questi milioni di euro?
Ma quello è un altro discorso, riguarda la storia e la vita della D'Addario. C'è una questione più generale, se vogliamo, che alcuni economisti, per esempio del sito della Voce, pongono, che è quello delle tasse pagate dalle escort che frequentano Berlusconi. In generale il problema è quello della tassazione della prostituzione, se vogliamo. Stefano da Urbino, buonasera.
Buonasera, io volevo solamente, sempre per il discorso D'Addario, volevo fare una piccola provocazione, tra virgolette. A prescindere dal fatto di come sono state ottenute le registrazioni, a prescindere dall'opportunità o meno di farle ascoltare,
sì.
L'unica cosa che dico io, che mi fa sorridere, è che alcuni anni fa, quando alcuni sindaci avevano preso l'iniziativa di mandare le fotografie dei mariti beccati dalle prostitute, mandarle direttamente a casa in modo tale che le mogli le vedessero, beh, mi viene da dire, chi la fa l'aspetti? Mi sembra che quella volta quello schieramento politico era d'accordo su questa cosa. Poi è una provocazione così, limitata al sé.
Sì, Stefano, l'iniziativa di qualche sindaco non è che poi diventi automaticamente la posizione di uno schieramento politico. Certamente sulla questione della prostituzione abbiamo già fatto notare la contraddizione che c'è, secondo me, molto profonda tra comportamenti privati e poi posizioni pubbliche, come in questo caso la legge sulla punizione dei clienti delle prostitute. TG3.
Cresce la polemica sui nuovi nastri di Patrizia D'Addario. No del Senato alla mozione del PD sui comportamenti privati del Premier. Fini con Napolitano, lavorare ad una soluzione condivisa su intercettazioni e riforme. Attenzione all'abuso del voto di fiducia. Primo sì delle commissioni della Camera alle misure anticrisi, protesta l'opposizione, misure insufficienti, Tremonti sul DPF, la caduta si ferma. Al via il piano casa, secondo il governo consentirà di costruire 100.000 alloggi in 5 anni, le regioni i fondi scarsi non basteranno mai. Il presidente Obama difende la riforma sanitaria per quasi 50 milioni di americani senza assistenza e per la prima volta perde consensi. Ricordato Boris Giuliano, il capo della Mobile ucciso 30 anni fa a Palermo, per primo intuì i cambiamenti della mafia, aveva indagato su Sindona. L'ATM di Milano aveva negato l'assunzione a un marocchino sulla base di un regio decreto di 80 anni fa, il tribunale dà ragione all'immigrato. Arriva dai tuffi la prima medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto, Tania Cagnotto è bronzo dal trampolino da 3 metri, l'oro ancora alla Cina.
Sulla decisione del Tribunale del Lavoro sul marocchino e l'ATM, la cittadinanza per essere assunti all'ATM oppure no, secondo il Tribunale del Lavoro non ci vuole la cittadinanza, se ne esce con una delle sue, Matteo Salvini della Lega, che dice è aberrante questa sentenza, è arrivata l'ora che questi giudici si trasferiscano in Marocco dove potranno assaporare le virtù del sistema giudiziario marocchino. Poi aggiunge, questo interessante, a Milano i mezzi pubblici dovranno essere guidati solo da cittadini italiani. Chiamerò immediatamente Catania, che è il presidente di ATM, perché a Milano i milanesi siano rispettati e tutelati, e gli fornirò centinaia di curricula di aspiranti autisti lombardi. A parte che quel marocchino che ha fatto causa non aspirava a fare l'autista di autobus, nelle più grandi ed evolute città europee e mondiali in realtà gli autisti di autobus, ma anche e soprattutto i tassisti, sono in realtà stranieri. Questo deve essere evidente anche a Salvini, credo. Andiamo a sentire Sky TG24.
Decreto anticrisi, via libera in commissione al Senato, ma è bagarre.
Piano casa, Berlusconi firma il decreto, previsti 100.000 alloggi in 5 anni.
Intercettazioni, fini come Napolitano, un bene per tutti, una riforma condivisa.
D'Addario, Berlusconi, nuovi audio, no alla mozione PD sulla vita privata del Premier.
Iran, ancora scontri tra polizia e oppositori, arrestati centinaia di manifestanti.
Tangenti, il sindaco di Lampedusa in manette per concussione.
Influenza, all'OMS parla di oltre 700 vittime, Frattini, non dobbiamo diffondere allarmismo.
Alcol, Letizia Moratti e il modello Milano, collaboreremo con chi ci segue.
Super Enalotto caccia al super jackpot, ma ha incassato il primo premio della lotteria.
su Sky, un nuovo canale dedicato al cinema italiano da Luchino Visconti a Nanni Moretti.
Bene, 800 24 00 24, in realtà avevo detto stranieri, di origini straniere. Avete presente moltissimi tassisti di Parigi e moltissimi tassisti di New York? Le ultime rivelazioni, gli ultimi audio, in realtà di nuovo non c'è assolutamente nulla, e però qualcuno mi suggerisce di mandarle in onda. Che fai, ti tiri indietro dopo aver mandato in onda quelle di ieri? Beh, cari ascoltatori, si riflette, si pensa, siamo qui anche per questo, non per assecondare tutte le morbosità possibili. Comunque, il racconto di quella che sarebbe stata quella notte mi ha fatto venire in mente sicuramente Benigni su Berlusconi.
E poi l'energia che c'ha con le donne, mi perdonerà la signora, se ho già tutte le lettere di scuse pronte, ce n'è una ventina, non è quello. Però volevo dire, le donne, quest'estate era stata fotografata addirittura con 6 donne sulle ginocchia su quel giornale, vi ricordate? Su un giornale, no? Ma chi gliela dà tutta questa energia, questa potenza, parlo delle gambe, naturalmente, questo Viagra ortopedico, dove lo prende? Dico, io ho una cosa impressionante, si narrano su Berlusconi delle leggende come amante, proprio un maschio micidiale, quando va a trovare le sue amanti proprio trova i mariti dentro agli armadi nudi. Lei che ci fa qui? Sono il marito, via! Se no faccio un partito nuovo, partito dell'armadio, della libertà, del popolo. Sì, ci hanno paura tutti. È andato persino al Family Day, lui che ci ha avuto 5 mogli, di cui 2 sue fra l'altro, pensa un po', una cosa impressionante. Sì, fa un casino, va dappertutto, ma l'energia chi gliela dà?
Certo, qualcosa bisogna dire anche sull'avvocato Ghedini, che ieri ha detto una cosa abbastanza strabiliante. Le registrazioni, quelle che tutti possono sentire sul sito dell'Espresso, le registrazioni sono frutto di invenzione. Dire frutto di invenzione significa che sono artefatte, che sono inventate, che non esistono, che l'udito non riesce, insomma, è distorto, che il nostro udito non funziona, perché a noi sembra davvero di aver sentito la voce di Berlusconi, oppure no? E allora, secondo voi, la voce di quelle registrazioni, la voce che è di Berlusconi e secondo Ghedini invece è un'invenzione, di chi è? Di quale imitatore straordinario di Berlusconi? Per esempio, potrebbe essere Sabina Guzzanti.
Ho sempre avuto grandissima lealtà, i miei amici e dipendenti, posso dire.
Oppure il padre, Paolo Guzzanti.
E poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande...
Non lo so, immagino, potrebbe esserci in quelle registrazioni l'imitazione di Fiorello.
Niente, allora, mi consente di guardare nella borsa. Io so questa borsa che ho qua, che è l'unica cosa che mi è rimasta. Aspetti un po' che vedo.
Fate voi, 800 24 00 24. La meravigliosa frase di Napolitano, del Presidente della Repubblica, di ieri a proposito della sua, delle sue esternazioni sulla legge sull'immigrazione. Sentitela innanzitutto la frase.
A qualche fiero guerriero sembra che io lo faccia con la piuma d'oca. Sempre meglio si potrebbe dire che un vano rotear di scimitarra. Chi poi invoca polemicamente di continuo poteri e perfino doveri di intervento che non ho, mostra di aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo non presidenziale che essa ha fondato.
Perfetta la frase di Napolitano, secondo me. Allora qui sorge un dubbio. Chi è il fiero guerriero con cui polemizza Napolitano? Forse Mel Gibson, il Mel Gibson di Braveheart? Antonio da Giussano, seconda possibilità. Secondo voi Conan il Barbaro? Conan il Barbaro interpretato magari da Schwarzenegger, a questo che si rivolge Napolitano? Oppure si rivolge a un PM molisano oggi sospeso fino al 15 ottobre dall'ordine degli avvocati? Fate voi, Mel Gibson, Alberto Antonio da Giussano, Schwarzenegger o un PM molisano sospeso dall'ordine degli avvocati? Sempre 800 24 00 24. Andiamo dove? Andiamo a farvi sentire, non lo facciamo mai, quello che ha detto un nostro concorrente, il conduttore di Zapping Forbice, il quale, di fronte a un ascoltatore che lo incalzava, e succede spesso anche a me, ha negato in radice quasi che l'altro giorno Tremonti si sia rivolto a Calderoli pronunciando la parola testa di ca, la parola che già conoscete perché noi l'abbiamo mandata in onda. Era rivolto Tremonti a un giornalista che gli aveva posto una domanda da Zapping, credo di 2 o 3 giorni fa, forse di ieri, non lo so, sentite comunque.
Tremonti dà della
testa di Kerr al giornalista, riferendosi...
Vabbè, questo è un problema suo, adesso non stiamo a pettegolare sulle battute che sono state riprese, magari.
Vabbè, non è una cosa, sono offesa.
Vabbè, non possiamo giudicare su una cosa che magari è uscita fuori microfono e quindi è un problema suo, no? Non stiamo lì a sindacare su quello, va bene?
Comunque, penso comunque un ministro della Repubblica rappresenta tutti gli italiani.
E poi, signor Pellegrini, questa cosa l'ha sentito solo lei, forse che sta a Londra, non mi pare che nessun giornale, nessun telegiornale
ne parlava anche Luciani 5 minuti fa sul...
Vabbè, affari suoi, noi non l'abbiamo sentito. Grazie, buonasera. No, allora, Marco...
Affari miei, voi, noi non l'abbiamo sentito, beh certo, non poteva sentire perché siamo in diretta in... contemporanea 800 24 00 24. Cosa abbiamo ancora? I pasticci in cui si è messo il sottosegretario alla salute Ferruccio Fazio, il quale ha provocato un po' di caos. Oggi viene bacchettato da Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che dice, insomma, gettato un po' nel panico tante famiglie. Sentite.
La nuova influenza diventerà epidemia anche in Italia tra un mese, dice il vice ministro alla salute Fazio.
Non è escluso l'eventuale rinvio della riapertura delle scuole se l'andamento dell'epidemia di nuova influenza lo renderà necessario. Lo ha detto all'ANSA il vice ministro alla salute Ferruccio Fazio.
In assenza di strategie vaccinali si potrebbero ammalare solo con le misure di contenimento che abbiamo attualmente, circa 9 milioni di persone.
Influenza. Potrebbero esserci più contagi anche nel nostro paese, lo ha detto il vice ministro della salute Fazio.
Beh, insomma, il bello che cos'è? È che poi Fazio oggi più volte nega di aver detto che c'è un di aver paventato la chiusura delle scuole, no, la chiusura, insomma, il ritardo nell'apertura delle scuole. Nemmeno questo, nemmeno un'agenzia dell'ANSA in cui paventava quella possibilità vale per Fazio, che potrebbe tranquillamente uscirsene dicendo: ho sbagliato, ho commesso un errore di valutazione, sono stato troppo precipitoso. No, non si può ammettere mai di aver sbagliato.
Volevo dire che una semplice motivazione del fatto che Berlusconi continuerà sempre a vincere le elezioni è soltanto questa, che possa può piacere o no, ma è questa la realtà. L'80% degli uomini della sua età in Italia, e anche più giovani, vorrebbero essere al suo posto, anche con le ESCO.
Se a Palazzo Grazioli possono entrare tranquillamente politici e giornalisti, possono benissimo entrare anche le zoccole.
Certo, dopo aver sentito le conversazioni tra Dattaro e Berlusconi, alla faccia della legge Carfagna contro la Costituzione, alla faccia del Vudei, alla faccia dei valori cattolici cristiani contro l'adulterio e la fornicazione. Bene, bene, mi sa che era Veronica Lario, cioè aveva proprio ragione.
Alcune delle telefonate arrivate alla nostra segreteria telefonica 828 12 12, alcune delle telefonate arrivate sulla vicenda da Dario e gli ultimi audio diffusi dal gruppo Espresso. 828 12 12 è il numero della segreteria, non scordate invece quel numero verde che è 824 00 24. Andiamo in provincia di Chieti da Cristian, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, ieri notte ho sentito la replica, guarda caso nel momento in cui interveniva il signor Sgarbi.
Sì.
Allora, il suo è un programma rispettabilissimo. Mi permettevo di darle un consiglio, se posso, anche se sono molto più piccolo.
Non mi piace la parola rispettabilissimo, però va bene lo stesso.
Nel senso che, cioè, è oggettivamente è vero che sentire Sgarbi in televisione o per radio da lei è una cosa vergognosa. Cioè, poi uno che si pavoneggia di chissà quale cultura e di chissà quale cariche, che dalla sua bocca non si riesce a quantificare quello che ci esce. Ora, ripeto, non perché sia a giudicare qualcuno, già questo la dice lunga su di quale persona stiamo parlando, ma le volgarità del tutto gratuite. Poi mi sembra veramente un Cristo venuto in terra, cioè sa tutto lui, di qualsiasi argomento si parli sa tutto lui, è condito, ripeto, da un vocabolo eccelso, no? Lui che, ripeto, si pavoneggia, si mette sul trono di chissà quale cultura e da chissà quale pianeta viene, la Moratti qua, quello di là, cioè, indipendentemente da chi prende in considerazione, basta che sia contro di lui, è di tutto di più. Ora è detto da me che faccio il camionista, non è che sono che ne so, un nobile, ecco. Cioè, però è vergognoso.
Ma cos'è vergognoso? Il linguaggio che usa, quello che dice?
Cioè, io non proprio una cosa scurrile, volgare, del tutto gratuita poi. Cioè,
scusi, però che... ieri quando Sgarbi è intervenuto ha usato come al solito parole alla Sgarbi, volendo esprimere un concetto molto semplice, che il provvedimento della Moratti è sbagliato. Risentiamolo, perché non so se sia la parte che l'ha scandalizzata di più. Comunque,
questi che parlano, se parlano, dovrebbero sapere che la Chiesa cristiana poggia su pane e vino come simboli dell'Eucaristia, e il mondo musulmano proibisce il vino. Quello che fa la Moratti, se mi ascoltano questi che le hanno fatto, è esattamente quello che fanno in Iran, in Iraq, nei luoghi dove la religione musulmana proibisce di bere. La Moratti, se vuole comportare come un mullah musulmano, lo faccia, ma non mi si venga a dire che ha ragione. Ha torto Marcio, intanto perché non usa il cervello, e poi perché proibire il vino è cosa insensata, diversa da educare a bere bene.
Forse non era il passaggio più scandaloso secondo lei?
Là è stata una persona, ma è l'unica parentesi dove non è stato scandaloso. Poi lui viene spesso nella sua trasmissione, ogni sì. volta, ma ripeto, io non voglio fare la persona che si scandalizza.
No, Cristian, io vado al di là del linguaggio e delle scivolate di sì. Sgarbi. Mi sembra che quello, il concetto che ha appena ascoltato, la frase...
Sì, lo sconfinare nella teologia, però, che non c'entra niente.
Perché non c'entra niente, questo però è una discussione che si è aperta, che tipo di provvedimento è. Sgarbi ha parlato di mullah, di un provvedimento da mondo islamico. Certo, forse sul fumo, è quello il passaggio. E quello è il passaggio che l'ha colpita di più, quello sul fumo.
Il passaggio che ha colpito di più è quando usa i suoi termini preferiti, tipo, vabbè, non li voglio rifare, insomma. Comunque lei lo sa benissimo, basta riascoltarla.
Va bene, che devo fare? Non lo devo invitare più, secondo lei, Cristian?
No, l'importante è che lo riporti ad un linguaggio normale, ecco, io ripeto. Normale, non eccesso.
Ah, forse questo l'ha scandalizzata. Sentiamo un attimo.
Tu stai a tavola con una ragazza, o con due ragazze, o quelli che sono con te, si alzano al primo per andare fuori dalla porta a fumare come puttane, cioè fumano per strada. Il fumare è un atto domestico.
Cristian, è questo?
Quello, poi ha usato anche altri aggettivi.
Ho capito, cioè... però se io chiamo Sgarbi, poi non è che lo posso limitare, non è che posso dire Sgarbi si moderi, è ridicolo dire Sgarbi si moderi, no?
Questo lo so, perché... è sempre un vulcano in piena. No, ma per l'amor di Dio, cioè io dicevo, volevo dire la mia riguardo agli interventi che fa, tutto qua, cioè,
lo so, anch'io vorrei, ogni tanto mi rendo conto che sta partendo per la tangente, però lo lascio partire per la tangente.
Sarebbe anche controproducente per lei, perché poi va a finire che in mezzo al calderone mette anche lei, cioè non è che
no, per carità, non ho paura di questo. Ripeto, se si invita Sgarbi è per farlo partire un po' per la tangente, sperando che a un certo punto si blocchi e che non metta nei guai nessuno. La ringrazio, Cristian, buonasera. Cesare da Latina, buonasera anche a lei.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Io sono, diciamo, abbastanza d'accordo con il radioascoltatore precedente. Ieri sera praticamente
anche lei non vorrebbe ascoltare più Sgarbi. No, l'ascoltatore precedente non ha detto questo, però.
No, guardi, però ieri sera lei ha iniziato la trasmissione, la prima cosa che ha detto è il provvedimento, secondo me, è sbagliato.
Vabbè, questa è la mia idea.
Ha fatto parlare Sgarbi, va bene, va benissimo. Però lei potrebbe pure far parlare... Perché, ad esempio, non ha chiamato la Moratti o chi aveva messo il provvedimento?
Ma l'abbiamo già chiamato le altre settimane, la settimana scorsa, non mi ricordo, l'Andi di Chiavenna. Lo chiameremo in settimana, mica dobbiamo fare il bilancino ogni sera.
Sì,
noi,
però, certo. Senta, lei però non ha detto ieri che quel provvedimento è un provvedimento sperimentale. Durerà 4 mesi, io meno così ho sentito ieri mattina.
No, avrà un periodo innanzitutto di informazione, dunque nei prossimi 10 giorni non ci saranno multe. No, non credo che sia sperimentale, non credo.
Sì, è stato detto.
Può darsi, ma insomma, qual è il punto?
Mi piacerebbe che anche lei, come tanti altri suoi colleghi, però tra 4 mesi, parlare dei risultati, visto che è una sperimentazione.
E ma poi, i risultati su che cosa si devono misurare, mi scusi, Cesare? Cioè, quante multe o se diminuisce l'alcolismo tra i giovani?
No, si può cominciare a chiedere ai genitori, il parere dei genitori, si può cominciare a chiedere il parere anche dei ragazzi.
Ma il parere si può chiedere anche adesso?
Sì, però... cioè qui lo dobbiamo finire di pensare che è tutto libero. Lei ieri sera diceva che non calza l'esempio del casco, invece calza tantissimo. Lei nell'86 quanti anni ha? Lei più o meno penso che ha la mia età. Quindi io nell'86 avevo 20 anni. Mi ricordo benissimo certi discorsi che sono stati fatti sul casco. Addirittura si paventava che dovessero chiudere tutte le case, le fabbriche di moto, perché non si sarebbero vendute più le moto. A distanza di anni si è visto che la legge ha funzionato. Si diceva, ah no, cioè, i genitori, ci devono pensare i genitori ad educare i figli a mettere il casco. I genitori da soli non ce la fanno, non ce la fanno. Adesso è diventato ancora più difficile. Quindi questo può essere di aiuto. Può essere di aiuto. Poi Sgarbi da dire ieri sera e la Moratti vuole, non vuole che si venda più il vino, cioè è una cosa assurda, cioè non credo che per il divieto di
sì, quella era la parte meno convincente del discorso di Sgarbi, quello sui produttori di vino che, no, che sarebbero arrabbiati da questa cosa. Non credo che i produttori di vino facciano conto sui ragazzi minori di anni 16.
Bene, ieri sera è intervenuto quell'operatore sì. sanitario, che lui ha detto che era favorissimo, uno del settore, quindi penso che ne capisca, sicuramente ha più esperienza di me.
No, ma Cesare, ho capito, ma non si può essere contrario al provvedimento della Moratti? No, perché se non si può essere contrari e se uno è colpevole di lesa maestà, me lo dica.
No, non è che non si può essere contrari, però dal tono, da quello che si dice, se vince, che qui in Italia purtroppo sembra che siamo lì, cioè non si può mettere un freno a niente.
No,
cioè,
ma infatti tant'è che non si può mettere un freno a niente che questo provvedimento viene fatto, per cui figuriamoci.
A parte che è stato detto anche già ieri sera, quello già lo sapevo, che il codice penale già lo prevede questa cosa qui.
Sì, certo. Quindi, per me ci sono già tutte le norme, tutte le norme, infatti. E questo mi rafforza nella convinzione che sia un provvedimento preso, ripeto, soprattutto per i voti dei genitori, preoccupati, eccetera, eccetera, che dicono: ah, guarda questi politici come sono bravi a fare i provvedimenti contro l'uso di alcolici per i minori.
È diventato difficile. Io vorrei sapere, io sento parlare anche ad altri operatori, mi dicono che c'è gente 12 anni, 13 anni che già hanno cominciato a bere. Cioè, sono cose assurde. Io ho un figlio piccolo.
E dunque, con questo provvedimento, che fanno? Smetteranno di bere?
Ma non è vero, cioè non smetteranno di bere, ma sicuramente è un provvedimento che aiuterà anche ad insegnare, a educare.
La supplenza nei confronti della famiglia, dice lei.
Sì, no, la supplenza, poi c'è il discorso delle scuole, è un discorso che va a 360 gradi.
Ho capito, quindi... Cesare, la ringrazio. Sulla questione del casco, oggi ho letto da qualche parte che si insiste su questo paragone. Non c'è molta differenza con l'obbligo nazionale a indossare il casco sulle due ruote, si può morire soli, ma non si è slegati da un'autorità condivisa. Secondo me sono due cose completamente diverse, continuo a pensarla così. E il video dalla Spezia, buonasera.
Buonasera, niente, sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, però col suo permesso andrei un pochino fuori tema con il mio intervento.
Un attimo solo, su Sky TG24, brambilla i turisti giapponesi, venite in Italia, sentite.
Da noi nel 2007 è arrivato dal Giappone meno di 1,5 milioni di vacanzieri, nel 97 erano più di 2 milioni. Colpa della crisi, dice il giornale, ma anche della tendenza nostrana a raggirare i turisti. Vedi il caso dei due cittadini nipponici che a Roma appena un mese fa hanno pagato una cena a 700 euro. Il ristoratore è stato denunciato e l'attività temporaneamente chiusa. Il ministro del turismo si scusa con la coppia per l'accaduto e la invita a tornare in Italia a spese del governo per testare la nostra ospitalità. Peccato però che il locale in questione sia ricascato nel vizietto. Un'altra coppia, sempre giapponese, si è vista rifilare un conto da 400 euro. Episodi che diventeranno sempre più rari, a sentire Brambilla, che annuncia la nascita di una commissione di vigilanza in grado di controllare prezzi e qualità dei servizi offerti, ma anche di rispondere ad eventuali segnalazioni. Rosa Praticoschi, TG24.
Vabbè, insomma, c'è una piccola crisi tra i turisti giapponesi e l'Italia, almeno a leggere alcuni diffusissimi e popolari quotidiani giapponesi, dopo la vicenda del conto da 700 euro e di altri episodi di questo tipo. Il video, prego.
Sì, dunque il mio intervento si può comunque collegare alla
anzi
morte.
Addirittura c'è un sondaggio, mi scusi se lo interrompo ancora, da parte di Sky: troppe truffe ai danni dei turisti, ha ragione il secondo giornale più diffuso del Giappone, 84% di sì, troppe truffe ai turisti giapponesi. È vero secondo lei il video? Ci sono troppe truffe?
Beh, un certo controllo va sicuramente fatto e la mela marcia sta dappertutto e quindi sono necessari sicuramente dei controlli per la nostra figura all'estero, chiaramente.
Lei di cosa mi voleva parlare? Della questione dell'alcol?
Sono d'accordo con l'intervento precedente, però il mio intervento era collegato, si può collegare purtroppo alla morte del nostro soldato in Afghanistan pochi giorni fa, col suo permesso.
Prego, dica.
anni fa c'era la brigata paracadutisti Folgore, doveva passare da brigata a divisione, questo per decreto legge, con una semplice firma del Presidente della Repubblica. E secondo me per ben due volte venne montato per primo uno scandaletto, non so se si ricorda, della Donatella di Rosa, una pseudo soubrette che ottenne anche alcuni passaggi in televisione, che riferì che un certo colonnello della Brigata Folgore parlava durante, mentre giocava a carte con colleghi, di colpe e cose varie. E appunto venne bloccato questo decreto legge. La seconda volta in Somalia saltò fuori una foto di torture fatte da un sottufficiale.
Vabbè, insomma, dove vuole arrivare il video?
Voleva arrivare che la sinistra, poi intervenne un deputato della sinistra alla televisione che addirittura voleva lo scioglimento della brigata paracadutista.
Poi?
E appunto venne bloccato questo passaggio da brigata a divisione grazie a questi due scandaletti, secondo me, montati ad arte.
E chi se ne frega di queste cose qua, del passaggio da brigata a divisione? A me non me ne frega assolutamente nulla, e credo al 99% degli italiani.
Ma è una testimonia il comportamento della sinistra, e mi dispiace che lei dica che se ne frega di queste cose qua. Francamente io non me ne fregherei, anche in onore per la morte di questo paracadutista pochi giorni fa.
Che cosa c'entra adesso col passaggio dalla brigata alla divisione? Non ho capito bene.
Perché la sinistra, secondo me, ma non solo secondo me, sì, bloccò il passaggio dalla brigata a divisione con tutto quello che comporta, cioè un aumento di importanza del ruolo della nostra brigata.
Va bene.
Nell'ambito della nostra res pubblica.
D'accordo, io penso che agli italiani della differenza tra brigata e divisione non importi assolutamente nulla, è questo che volevo dire al video. La ringrazio, abbiamo 30 secondi oppure no? Non ci sono 30 secondi di pubblicità, è una cosa molto grave. Andiamo avanti all'800 24 00 24 con Salvatore Carruba. Buonasera.
Buonasera a tutti, ciao.
Eccoci qui, ciao. Voce di Radio 24, ma noi lo chiamiamo soprattutto come ex assessore alla cultura a Milano.
Ah,
e dunque, ti voglio inguagliare. Con che cosa ti voglio inguagliare? Sottolineiamo il fatto che Carruba è stato assessore alla cultura con la giunta Albertini.
Sì.
Allora, se fossi stato in giunta, cosa avresti fatto con questo provvedimento? Ti saresti opposto? L'avresti. Perché non ci avete pensato voi? Non ci avete mai pensato? Non è mai venuto fuori?
La nostra giunta tendenzialmente era un po' più antiproibizionista di quanto non appaia la giunta Moratti, devo dire. E credo che anche il sindaco Albertini non gli sarebbe venuto in mente una cosa del genere. Poi intendiamoci, la misura in sé, per esempio in Gran Bretagna sappiamo bene che nei pub i ragazzi chiedono la carta d'identità e guai a bere una birra, se appunto non si è il limite di età.
Sì.
E qui il mio timore fra i tanti è proprio il fatto che dopo un po' di polverone questa vicenda lasci spazio all'assoluta indifferenza, che come al solito si risolve tutto in una grida, per cui si fa la faccia feroce e poi non cambia nulla. Io che non sono un frequentatore assiduissimo di discoteche, come puoi immaginare, però mi risulta che il divieto di fornire alcolici dopo le 2:30, dopo è durato una settimana, e nelle discoteche si beve allegramente anche dopo le 2:30, perché appunto nessuno controlla.
Moltissimi ascoltatori favorevoli a questo provvedimento mi hanno scritto, ci continuano a chiamare eccetera, dicendo beh sì, può darsi che ci sia un problema di applicazione, si faranno poche multe, è difficile controllare sistematicamente tutti i pub e difficilmente posso immaginare torme di vigili urbani che chiedono i documenti o vanno a fare gli ispettori nei locali, su questo non c'è dubbio, però è importante il principio, perché il principio che non si può bere sotto i 16 anni è importante. Però c'è un'obiezione a questa cosa, secondo me, ed è questa, che in realtà le norme esistono già, scritte bene lì sul codice penale.
Certo.
Ne servono altre? Non lo so, oggi Esselunga ha detto che non venderà più gli alcolici ai minori, credo che non lo potesse fare nemmeno prima. Tu che dici?
Ma infatti, secondo me, la cosa che a me lascia più perplesso è proprio questo, cioè il modello educativo fallimentare che viene fuori. Rovescerei il discorso, non è il fatto che sia il comune che debba dire tu non devi bere, ma mi chiedo perché in tutte le famiglie milanesi non si sia capace di trasmettere il messaggio che bere fa male ai ragazzi, e che la supplenza debba ricadere poi sul comune. Allora se riteniamo che questo principio vada applicato come in Gran Bretagna, mettiamoci d'accordo e lo applichiamo dappertutto, non che non è che in Gran Bretagna nello Yorkshire si beve e nel Devonshire non si beve. Ti immagini tutti i ragazzotti che andranno da Milano a Sesto o a Cinisello Balsamo, perché lì magari si può bere fuori dalla
la migrazione, Asia, qualcuno ha paventato questa cosa qui, però, quindi, però al contrario c'è chi propone adesso di fare una legge nazionale.
No, ma lo riterrei più sensato. Allora,
sì,
poniamoci,
sì,
questo problema, facciamo un grande dibattito, decidiamo, benissimo, allora sotto i 16 anni non si vede, perfetto, dappertutto, anche a Salemi, che ne dica il sindaco, serve a quel punto, non che diventa così un'occasione per mostrare i muscoli a Milano, a Caltagirone, in tutti i posti dove l'hanno adottato, e per reagire in un altro modo. Cioè, questo dà la stura al fatto che c'è un'interpretazione che sembra dettata più dalla ricerca del consenso immediato che non da una ricerca seria di risolvere un problema.
Ed è quello che abbiamo detto, che ho sostenuto negli ultimi giorni, cioè un provvedimento, per carità, cercare i voti non è un delitto, Salvatore Carruba lo sa bene, non è che sia una cosa delittuosa fare, come dire, della marketing, del cercare di ottenere voti, è una cosa che i politici fanno. A me sembra, insomma, che sia un provvedimento dettato più dalla volontà di prendere i voti dei genitori che una riflessione seria sull'alcol e sull'abuso dell'alcol. Qualcuno fa un paragone, Carruba, con la questione del casco, cioè anche all'inizio si era molto scettici su questa cosa, salvare le vite umane è importante e dunque salvare i giovani dall'alcol è importante, un paragone improprio?
C'erano dei liberisti fortemente contrari al casco dicendo che ciascuno è libero di fare quello che vuole. Mi sembra la misura, diciamo, la misura della misura, cioè la dimensione del problema mi sembra diversa.
Assolutamente.
Posso capire che effettivamente sul casco si possa imporre non una limitazione della libertà, ma una cautela. Però anche lì, qual è il messaggio che viene fuori in tutte quelle zone d'Italia, ed è più di metà del territorio nazionale, in cui il casco non si usa e nessuno dice nulla?
E infatti questo è un altro aspetto del problema. Io chiuderei con una cosa un po' cattivella, magari sulla Moratti, che Ruba magari non ha voglia di pronunciarsi. Comunque sia, la Moratti fa parlare di sé per un provvedimento che riguarda il comune, un provvedimento che sembra anche essere più o meno popolare, o no?
Non so se sia popolare, immagino di sì, perché la gente pensa che mettendo dei limiti basti mettere vietato, basta scrivere vietato far questo, che subito il comportamento criticabile sparisce,
sì.
In realtà non è così. Sì, può darsi che, ripeto, lo dicevi tu stesso, non c'è nulla di strano che un sindaco cerchi consenso su queste misure. Del resto tutta la polemica sulla sicurezza spesso viene amplificata, non solo a Milano, proprio su questa esigenza di diventare popolari, forse più di quanto la dimensione del problema stesso richieda. Quindi sì, c'è un po' di sano elettoralismo, sano dal punto di vista di un politico che cerca i voti. Però io credo che un politico responsabile deve anche porsi il problema delle conseguenze e soprattutto dell'applicabilità, perché l'applicabilità è una questione fondamentale, perché se tu fai una legge, una norma, un divieto e non sei capace di farlo rispettare,
sì,
il risultato è molto peggiore del comportamento precedente.
Vabbè, ci ha dato qualche suggerimento Carruba su cosa avrebbe fatto la giunta Albertini. Nei prossimi giorni magari chiameremo anche Gabriele Albertini, che adesso è parlamentare europeo. Grazie a Salvatore,
grazie
Carruba.
A
buona serata. 19:52, Nicola da Brescia, buonasera.
Oh, buonasera.
Dica.
Niente, intervenivo per via della situazione di terrorismo contro l'alcolismo. Io ho una piccola attività di ristorazione e vedo che la gente comunque ha paura di uscire di casa, bere due bicchieri di vino e guidare la macchina. Io compreso, per esempio 20 giorni fa sono andato a cena da un amico in città Brescia, sono a 10 chilometri, sono andato in bici per il terrore di vedermi registrata la patente.
Beh, Nicola, però da questo punto di vista il terrorismo io lo trovo salutare, cioè la questione della guida è un po' diversa da quella del proibizionismo per i minori di anni 16, sono due cose completamente diverse.
C'è un eccesso di cattiveria, non lo so, perché quando uno beve un bicchiere di vino non è pericoloso.
No, ma certamente no, però deve rimanere un bicchiere di vino naturalmente. Lei ci sta dicendo che i limiti di adesso sono molto bassi, i limiti di adesso bisognerebbe alzarli, io non credo. Io parto dall'idea che chi guida non deve bere.
Ok, va bene, però il terrore, questo è terrore praticamente.
Lo so, sarà terrore, però credo che con una legge ferrea da questo punto di vista, portando il tasso alcolemico a zero, anche se adesso sto magari esagerando, sto dicendo una cosa inapplicabile, credo che si salverebbero molte vite.
Fra persone normali, con la testa sulle spalle e balordi, c'è una bella differenza.
Sì, ma quando uno è ubriaco o ha bevuto, non è che la differenza tra i balordi o le persone che hanno la testa sulle spalle sia molto chiara, è molto evidente.
È una bella differenza quando uno ha bevuto un bicchiere di vino o due e quando uno è ubriaco.
No, ma certo, su questo non c'è dubbio, Nicola. Questo è vero. Io sto esagerando quando dico che secondo me chi guida non dovrebbe bere nemmeno mezzo bicchiere di vino. Però credo che sarebbe... Ecco, non è una grave perdita se uno per una sera, se sa di guidare, non beve. Si può resistere, no?
Ma sì, sicuramente. Però c'è un clima di terrore, veramente. Io sono un piccolo ristoratore.
Sì.
E vedo che la gente ha veramente paura di uscire a cena e bere un bicchiere di vino. Che è una bella differenza dall'andare in giro, bersi... un litro di mojito e andare in giro in macchina.
No, ma assolutamente, le differenze ci sono, infatti ci sono anche i limiti. Secondo lei questi limiti sono troppo bassi, evidentemente.
Esattamente.
Bene, Nicola, la ringrazio. Andiamo a Bologna. Fiorella, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Chiamo da Bologna e volevo parlare del problema da Dario Berlusconi. Allora, la cosa che io penso, non, a parte il fatto morale, e qui molti sono già intervenuti, ognuno ha la sua, però quello che io pensavo è come mai non si prende, sento pochissimo parlare, mi sembra quasi niente, prendere in esame il fatto di questo rapporto, diciamo se dietro ci sono, se Berlusconi potrebbe essere ricattato, nel senso che Dario è un escort, cioè una prostituta. Sappiamo che dietro a queste cose ci sono dei racket e dietro ai racket ci sono sempre delle cose mafiose. Allora c'è il problema rapporto con l'imprenditore,
sì.
Che è inquisito, ci penserà naturalmente la giustizia, però a livello giornalistico, e questo è, stiamo parlando di un capo del governo, allora vorrei che i giornalisti potessero anche informarmi di chi è questo personaggio.
Beh, mi sembra che lo stiano facendo in maniera piuttosto ampia, Fiorella.
Quello che sento moltissimo è, anche in questa trasmissione, che si parla se è giusto, se noi dobbiamo discutere se Berlusconi va letto con 3, con 10, no, io voglio sapere, non esiste.
Capito.
Vorrei sapere chi è questo personaggio che frequenta Berlusconi e anche...
Ma guardi che lei basta che usa internet e fa su Google... E mette Giampaolo Tarantini, esce qualsiasi cosa, lei si può informare tranquillamente perché i media ne hanno parlato in maniera piuttosto ampia nelle ultime settimane, Fiorella.
No, secondo me, come dico, io ascolto questa radio, ascolto la televisione, altre cose così, sento la mattina la lettura dei giornali, leggo qualche giornale, però moltissimo non c'è. Sento moltissimo invece parlare del fatto se dobbiamo discutere moralmente, io non sono d'accordo moralmente con Berlusconi, visto che poi ha preso certe posizioni anche sulla famiglia, sulle cose, però questo diciamo è, secondo me, è importante, ma forse anche abbastanza attivo, perché potrebbe essere...
A lei interessa soprattutto conoscere i rapporti tra Berlusconi e Giampaolo Tarantini.
Che potrebbe anche essere dietro al rapporto con la famosa ragazzina diciottenne.
No, questo mi sembrano due cose, mi sembrano due cose diverse.
Possa essere, diciamo, avere rapporti con, sapendo o non sapendolo, con una parte mafiosa della società.
Ho capito.
Coppie. Matteoli amplierà l'offerta di lavoro in tutto il paese. Nuova influenza, il viceministro Fazio, quando sarà necessario il vaccino sarà pronto. Mai parlato di rimandare l'apertura delle scuole. Piantonata e sotto sedazione in un reparto psichiatrico, la madre che ha strangolato il figlio di 4 anni. Al medico aveva parlato di un affaticamento mentale. Dalle suore a 180 all'ora per vedere il Papa, al prete ubriaco col vino della messa. Notizie curiose ma tutte smentite. L'avvocato che le ha diffuse, è tutto vero. Boom di turisti in Cina per l'eclisse di sole più lunga del secolo. La Terra si oscurerà domani per oltre 6 minuti. Mai riscosso il premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia dal 2003. Dimenticate, vincite per 17 milioni e stasera il Superenalotto vale oltre 100 milioni.
Va bene, abbiamo il TG1? Sentiamo.
Con i nostri inviati al seguito dei Marines in Afghanistan vi mostriamo una giornata di guerra contro i talebani. Primo sì al decreto anticrisi, verso la fiducia protestano le opposizioni, via al piano casa a 100.000 alloggi in 5 anni. Esasperato dagli usurai si uccide il titolare di un bar di Milano, anche per il macellaio la stessa drammatica fine. Lucca, calciatori e spacciatori in carcere, un'intera squadra di calcio, sono albanesi, vendevano droga a professionisti. Superenalotto la serata dei 100 milioni, ma nessuno ha incassato i 5 milioni del primo premio dell'ultima Lotteria Italia. Tania Cagnotto è bronzo dal trampolino dei 3 metri, finalmente la prima medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto.
Va bene, andiamo a Milano. Andrea, buonasera.
Buonasera Cusciani. Senta, a proposito dell'intervento di Polito, persona che apprezzo, non sono d'accordo con lui circa questa sua affermata mancanza di dignità da parte di una notizia che arrivi nella forma e nei modi con cui sono arrivate quelle registrazioni della Daddario, nel senso che a maggior ragione oggi nell'era informatica digitale con strumenti come YouTube, con il telefonino che è a portata di tutti e permette di registrare audio, di fare immagini e video, non vedo la differenza tra la foto di un reporter accreditato o meno, piuttosto che una notizia, diciamo, su carta, piuttosto che una notizia che arriva con una registrazione di questo tipo.
No, mi scusi, cioè, secondo lei, Andrea, dunque, se io vado a casa di qualcuno che sia conosciuto o meno e mi porto un registratore dietro e poi pubblico quelle registrazioni, secondo lei è una cosa che si può fare tranquillamente semplicemente perché nell'era di YouTube, mi perdoni,
non è così? No. Io distinguiamo quello che è la privacy da una parte e quello che è un formato digitale o meno, o il modo con cui viene raccolta una notizia. Se le foto fatte all'esterno di Villa Certosa.
Ma quello è un altro discorso. Qui stiamo parlando di una cosa molto specifica, cioè il fatto che una persona che si chiama Patrizia Daddario si è recata a casa del Presidente del Consiglio, nella residenza del Presidente del Consiglio a Roma, con un registratore dietro e ha, come dire, poi successivamente registrato conversazioni, momenti, eccetera, eccetera. Tutto questo non si può fare.
C'è una legge che lo vieta?
Ma è evidente che sì, Andrea. Infatti non capisco perché non ci sia una querela nei confronti o un'azione giudiziaria nei confronti di Patrizia Daddario da parte delle gare del Premier. È evidente che non si...
Bisognerebbe chiederlo a Ghedini.
Sì, bisognerebbe chiederlo a Ghedini. Lei ha ragione su questo qua. Però mi pare evidente che non si possa fare.
Se questo non si può fare, vabbè, insomma, ci saranno gli strumenti normativi, giuridici, perché il comportamento venga sanzionato. Altrimenti non discuto, io non discuterei.
No, si può fare naturalmente, Andrea, che si possa fare è evidente, ognuno può registrare quello che vuole, poi una cosa è quella, una cosa è la diffusione.
Certo, ecco, però non vedo l'assenza di dignità della notizia. Se la notizia è tale, è il fatto di riportare un fatto, una conversazione, insomma, in senso lato notizia, intendiamo, e quindi non vedo la minore dignità. Poi al di là del fatto che possa essere lecito...
No, scusi, non è che tutto quanto può diventare notizia, semplicemente se viene diffuso in maniera che non è consentita, non è... Non solo perché è notizia.
Ma se la Daddario avesse assistito a un omicidio, avesse diffuso la notizia, voglio dire, cioè,
quello è un altro discorso. Berlusconi non è indagato in quel procedimento.
No, appunto, ha maggior ragione. Ecco, poi velocissimamente, volevo chiederle vorrei capire la sua posizione rispetto a quanto pubblicato dal Foglio oggi, che lei ha rimarcato, cioè il fatto che la difesa di Berlusconi non sia attinente a una strategia, diciamo che non sia la migliore di questo mondo. Ecco, però io non capisco una cosa. Il fatto in discussione non è la buona o cattiva difesa di Berlusconi, voglio dire, stiamo parlando di una difesa ovviamente al di fuori di un procedimento giudiziario.
Sì, difesa dal punto di vista di strategia di comunicazione.
Immagine di comunicazione, certo.
Sì, ecco, non è la prima volta che Giuliano Ferrara dice che Berlusconi si sta difendendo male.
Ma infatti, però Giuliano Ferrara è liberissimo di farlo, tanto più che è palesemente schierato. Però io vorrei evidenziare una cosa, cioè la questione qui non è sulla bontà o non bontà della difesa di
Invece
Berlusconi.
Su che cos'è?
Perché sennò sembra che il punto sia quello, cioè non,
no,
è che...
non è quello, non è solo quello, ci sono tanti altri punti che sono quelli della ricattabilità o meno, del fatto, esatto, che ha pagato o non ha pagato, anche se non ci sono prove che abbia pagato, eccetera.
Esatto, ma siccome Ferrara insiste su quel punto, è benissimo.
No, non solo su questo, le posso leggere anche altre cose dall'editoriale di oggi, il Berlusconi che si è messo in pasticci grotteschi. Scrive, ah, okay. Ferrara, non razzola secondo quel che predica, ma in realtà poi ha predicato pochissimo i grandi valori, anzi Ferrara lo definisce un anarchico etico da questo punto di vista, per cui insomma, non c'è solo quello, non ci sono solamente quelle critiche.
Mi ricredo, siccome io mi sono rifatto alle sue parole, non ho il tempo purtroppo per leggere o ascoltare tutto quello che...
Meno male, sono contento per lei, Andrea.
Grazie. Niente, quindi vabbè, apprezzo, come dire, la visione più complessiva che può dare Ferrara. Non concordo sul fatto che lei abbia evidenziato soltanto che è un problema della difesa di Berlusconi. Quello è l'ultima considerazione. Qui c'è la questione, è il divario enorme che c'è tra i comportamenti pubblici, gli atti e le parole pubbliche di un Presidente del Consiglio e quelli che sono i comportamenti privati, soprattutto quando i comportamenti privati sono ostentati. Non è questo il caso, ma siamo abituati all'ostentazione dei comportamenti privati da parte di Berlusconi.
Va bene Andrea, la ringrazio. Abbiamo la 7, titoli.
Nel tempo della crisi esplode la febbre del superenalotto, file nelle ricevitorie. Nell'estrazione di stasera il 6 vale 100 milioni, ma c'è anche chi non si accorge della fortuna che gli piove addosso. Non ritirato il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni. Berlusconi firma il decreto casa per 100.000 alloggi pubblici in 5 anni, beneficiari, nuclei familiari, anche immigrati, anziani a basso reddito, giovani coppie, studenti fuori sede sfrattati, primo sì in commissione al decreto anticrisi. Arrestato a Lampedusa il sindaco De Rubeis, leader di una lista civica di centrodestra, è accusato di concussione. Un imprenditore sostiene di essere stato costretto a versargli i soldi per poter riscuotere alcuni crediti dal comune. L'Italia si tuffa nella gioia della prima medaglia ai mondiali di nuoto. Conquista un bronzo Tania Cagnotto, migliore atleta europea dal trampolino di 3 metri.
Marco da Roma, buonasera.
Buonasera Luciani, anch'io alcune riflessioni sugli audio di Berlusconi. La premessa è che appunto penso che soprattutto un politico deve essere valutato per quello che fa, e anche appunto una persona come Berlusconi con tutto quel potere, se le cose peggiori che sono uscite in un mondo in cui tutti siamo intercettati riguardano fatti di donne, sempre fatti di donne, mi fa un po' sorridere e mi sembrano sostanzialmente insignificanti. Quando Fede mi fa il carosello su Berlusconi il nonno perfetto, su quando chi mi mettono 5-6 pagine con Berlusconi e tutti i nipotini, allora la contraddizione mi interessa, diciamo, mi fa pensare. Tutto qua.
Sì, no, ma ripeto, rispetto a queste cose che già diciamo da settimane, non è che questi audio dell'Espresso poi portino materiale nuovo. La ringrazio, Giuseppe, provincia di Modena, buonasera.
Buonasera Cruciani, allora io volevo chiedere una cosa, ma se una persona mi riprende o mi guarda attraverso la finestra della mia stanza con uno strumento e vede che faccio sesso, è strano si stupisca, perché che pensava facessi? Cioè io delle volte io mi chiedo, ma sarebbe stato molto peggio, cioè il signor Berlusconi fa sesso, ma c'è da stupirsi, vuol dire in privato così, poi ovviamente è chiaro che...
No, Giuseppe, abbiamo perso la conversazione.
Pronto?
Sì.
Mi sente?
Sì.
Ecco, volevo dire una cosa. Allora, se devo ripetere da capo?
È meglio.
Sì, allora, se qualcuno mi riprendesse attraverso la finestra della mia stanza da letto e
sì,
vede che io faccio sesso.
Sì.
Cioè, qual è il problema? Che pensavo facesse dal momento che è la mia stanza da letto con una partner, io...
Giuseppe, lei improvvisamente non si sente più, o lei sta parlando a un auricolare o ci sono...
No, parlo al cellulare.
E allora dunque?
No, intendevo dire che sarebbe stato una cosa strana e che Berlusconi non avesse avuto una sua sessualità. Non so se mi ha sentito.
Sì, no.
Ma lei, a me non dà fastidio che il signor Berlusconi abbia una sua sessualità, adesso a parte il rapporto che poteva avere dal punto di vista coniugale, così, che non sono affari miei. Però voglio dire, sarebbe stato molto peggio se avessero fotografato Berlusconi che si masturbava. Cioè,
vabbè, adesso dico, Giuseppe, cosa c'entra questo? Mi scusi.
Devo dire, a me non dà fastidio.
A parte che la masturbazione fa parte anche della sessualità, insomma.
Ma questo non è una cosa grave, Cruciani, questo qua, perché lo si vuole? Possibile che nel 2010 ancora crea imbarazzo il fatto che qualcuno fa sesso anche se ha una...
Ma no, ma le domande che ci... le domande non sono sul fatto che Berlusconi fa sesso, le domande che alcuni si pongono naturalmente sulla rilevanza pubblica di questa... delle vicende di Berlusconi non è che riguardino il fatto che Berlusconi fa sesso, riguardano altre, altre cose.
Il problema è che lei si prenderà le sue responsabilità, ma la donna ha la sua natura, una donna ha la sua natura e fa la sua parte. È chiaro che c'è da
ma che c'entra
anche...
questo? Mi scusi, le domande che una parte dell'opinione pubblica si pone sono: chi frequenta il Presidente del Consiglio, come si accede alla sua residenza, paga o fa pagare le donne che incontra, è ricattabile da chi conosce i dettagli della sua vita privata? Sto citando alcune domande che oggi pone il Riformista nell'articolo di Polito. Sono queste le domande, sono domande che credo che abbiano una loro rilevanza, una loro importanza. Non ci si domanda o non ci si chiede quanto sesso fa Berlusconi, su questo non c'è dubbio. Bene, dove andiamo? Andiamo agli ascoltatori, naturalmente. Andrea da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per la trasmissione, gli spunti di riflessione. Io volevo dire... che secondo me la sentenza dei giudici che hanno ammesso a lavorare per l'ATM, l'extracomunitario, è sbagliata, è troppo estremista, perché trattandosi l'ATM di un servizio pubblico che ha un forte rapporto col territorio, viene in questione il fatto che il territorio, la patria, se vogliamo, appartiene alla comunità, c'è un rapporto storico tra la comunità e il territorio, perché è stata costruita dai nostri nonni e quant'altro. Quindi supera un po' il limite di quelli che sono i beni che possono essere commerciati o messi a disposizione.
Mi scusi Andrea, secondo lei dunque all'ATM, perché stiamo parlando dell'azienda dei trasporti di Milano, ma potrebbe riguardare l'azienda dei trasporti di qualsiasi altra città, devono lavorare solamente, non so, quelli di Milano, nati a Milano o residenti a Milano?
Devono lavorare tutti coloro che hanno contribuito anche a livello dei nonni per la costruzione e edificazione di quel pezzo del territorio, perché è una cosa nostra, è come la nostra patria.
Dunque non solo quelli residenti, addirittura quelli con delle origini milanesi.
No, al contrario, anche quelli che dalla Sicilia sono venuti magari a combattere contro gli austriaci o che pagano le tasse allo Stato italiano.
Ho capito, da quante generazioni bisogna essere di Milano per essere ammessi ai concorsi dell'ATM?
Si può sposare un'italiana, si può fare dei figli e poi si può lavorare per l'ATM.
Cioè avere la cittadinanza italiana comunque.
Sì, quello sì, perché ripeto... Lo so che è difficile stabilire un limite, però si rischia di mettere in gioco proprio la coesione sociale. Perché io devo pagare le tasse se poi i miei figli possono essere privati di un beneficio che a livello proprio locale, territoriale, che io gli lascio? Ecco. Non so se mi spiego.
No, lei è molto chiaro, però ripeto, a parte che la vicenda è abbastanza ingarbugliata, perché c'è il Tribunale di Milano, che cos'è che ha deciso? Ha obbligato da questo momento in poi l'ATM a togliere la cittadinanza italiana come requisito per l'assunzione. Già c'era stato il no di un giudice alla richiesta di questo cittadino marocchino. Perché l'immigrato non aveva presentato poi la domanda di assunzione, ma aveva presentato solamente un ricorso dopo essere venuto a conoscenza delle condizioni per l'assunzione dal sito internet dell'ATM. C'è una normativa del 1931 sulla cittadinanza. Io non so, a me sembra che se uno è residente a Milano e sta cercando lavoro non si capisce perché non possa fare domanda di lavoro presso l'ATM, no Andrea?
Perché usufruisce di un posto verso il quale non ha nessun rapporto. Basterebbe che sposa un'italiana che fa la cittadinanza, che assume. Non è che sto dicendo che è sbagliato perché è marocchino, ma perché diciamo bisogna pure mettere un limite, anche perché poi a livello pratico.
Ma il limite è quello della se uno è capace o meno di fare quel lavoro. È molto semplice. Ci sono delle. Non può essere quello della. In questo caso della cittadinanza per quel tipo di lavoro, mentre per altri no.
Mi scusi, c'è un elemento in più, che l'ATM, dato che si basa sullo sfruttamento delle strade di Milano, è anche una posizione di rendita, cioè in questo caso è anche una posizione di rendita legata al territorio.
No, questo non c'entra assolutamente nulla, Andrea. Molto felici di accogliere alla Zanzara, non è la prima volta, Rocco Siffredi, uno dei miti del cinema italiano. Buonasera.
Ringrazio, buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, a me sembra, Siffredi, che qui ogni giorno ci sia del materiale per l'industria del porno in generale pazzesco, perché voglio dire, la realtà supera quasi ogni tanto le sceneggiature che voi approntate per i film, o no?
Diciamo che la realtà, quando è vera, è molto più appetibile, molto più divertente, soprattutto quando è quella reale, perché poi la fantasia, diciamo la verità, resta per tanti solo uno stimolo. Invece quando lo stimolo viene da uno come noi, anzi più grande di noi, diventa ancora più divertente.
Dunque lei la capisce tutta questa morbosità che c'è intorno, per esempio, agli audio degli incontri a casa di Berlusconi, il letto di Putin, il preservativo? Lei la capisce benissimo questa morbosità.
No, ma la cosa pazzesca non è tanto le intercettazioni, che poi alla fine testimoniano la realtà di tutto quello che sta succedendo, che poi soprattutto quello che mi intriga a me è il fatto che quest'uomo sia un uomo di una certa età, quando tutti pensano che una persona che noi, insomma, a quell'età, tante persone le chiamano già vecchie, quindi finite, morte, ha tutta questa sessualità, io dico veramente, è veramente il numero uno, ma nel senso vero ce lo penso, perché una persona che non è mai morta né dentro né di fisico né di testa ed è sempre lì, anzi si carica con questo, mi dico è in vita. Tante persone a una certa età si pensano già che sono finite, invece io lo stimo molto e lo ammiro per questo. Mi dispiace che venga un po' preso di mira politicamente per i suoi atti sessuali, per la sua vita privata. Questo mi dispiace, perché io credo che non è quello il punto in cui uno dovrebbe...
Anzi, lei dice, questo è un punto interessante, in fondo non è molto lontano secondo me da quello che pensano molti italiani, cioè questa vitalità che sprigiona da Berlusconi, da quello che stiamo assistendo nelle ultime settimane, è un aspetto che molti italiani apprezzano. È così,
io veramente l'apprezzo tanto.
Lei mi sembra mai... scontato che lo apprezzi.
No, ma io non ho mai votato in vita mia, quindi ci tengo a precisare che non è che sto facendo propaganda per
pro Berlusconi, certo.
No, non ho mai, veramente come uomo, tutto lì. Infatti politicamente non lo giudico, perché non so se è un bravo politico poi alla fine, però sicuramente come vitalità, come persona, ma soprattutto non mi piace l'idea di giudicare qualcuno per la sua sessualità, anche se fosse di sessualità contraria, nel senso omosessuale piuttosto che, ma alla fine è uno.
Senta una cosa, Siffredi, il cinema porno negli ultimi tempi si è abbeverato un po' a storie che riguardano il potere, no? Il potere e il sesso, o sbaglio?
Ma diciamo che non sappiamo più cosa inventarci neanche noi.
Che siete un po' in crisi anche voi, per cui.
Sì, definitivamente sì, perché poi alla fine, come tutte le cose, c'è una ruota che gira e si ritorna sempre alla realtà delle cose, alle cose vere.
Senta, le faccio ascoltare quello che Paolo Guzzante, non sto parlando di un comico, anzi a suo modo lo è, insomma, Paolo Guzzanti, il padre di Sabina Guzzanti, di Corrado Guzzanti, ha detto qualche settimana fa, qualche mese fa, di Berlusconi, perché è eccezionale, sentiamo.
Pensa al premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni.
Beh, insomma, è bellissima questa cosa.
No, ma è così, ma effettivamente è così. Io ho anche saputo da orecchie indiscrete a cena che Berlusconi una volta si parlava un po' del più e del meno, è uscito fuori il mio nome. E lui ha detto: credo che io e Siffredi abbiamo lo stesso problema. No. E questo mi ha fatto molto piacere, perché qualcuno mi ha detto che lui ha veramente l'uccello sempre duro, sempre, perennemente. Quindi questo lui l'ha un po' paragonato a me, dicendo: qualcuno parla di me, delle mie performance, della mia voglia di far sesso.
Ma lei ci crede, Siffredi? Io non ci credo a questa cosa.
Credo di sì. Allora ci mette le mani sul fuoco per un motivo, di mente sicuro. Poi spero di arrivare a 70 anni come lui, se ce n'è a 70, mi sa che ce n'è anche qualcosina in più. Spero di arrivare come lui, ma lo spero vivamente.
Lei quanti anni ha, Siffredi? Mi scusi.
Ho 45 anni, diciamo che ancora non mi posso lamentare, però mi dico, a 70 anni, tra 25 anni, chissà pure se lo riesco a guardare. E lui invece... ma gli dà di brutto non stop, quindi è pazzesco, dai.
Senta, ma lei ci crede davvero che lì da sotto non stop? Io non lo so, oppure sono solo leggende, lei ci crede davvero?
No, io non credo che siano leggende, magari non ha quelle performance di ora, magari no, però è uno che mentalmente, è la cosa molto importante che sia mentalmente, perché poi esistono molti modi di far sesso, non deve essere per forza una macchina.
Si può anche guardare, no?
Anche guardare, divertirsi, si accontentano tutti i sensi, ragazzi, guardate, ce ne sono tanti, non c'è solo il pisello, ce ne sono altri, quindi voglio dire, lo stesso modo funziona verso la donna si riesce ad accontentare non solo avendolo lungo e duro, si possono fare mille altre cose. Quindi...
Senta, questo lo sappiamo, però mi domando una cosa, Siffredi, molti pongono un problema dell'uomo pubblico, insomma, del fatto che Berlusconi è un uomo pubblico e deve essere più prudente, la ricattabilità, le escort, insomma, questo è un problema, non dovrei chiedere a lei che non è uno scienziato della politica, per carità, però...
Questo dimostra quanto lui sia reale e poco... Forse poco intelligente, è una persona di una grande intelligenza, forse poco intelligente perché oramai lo fa spudoratamente, se ne frega, forse anche troppo intelligente perché sa che alla fine gli fa gioco, forse questo spettacolo gli fa gioco perché piace agli italiani il fatto di essere messo in mezzo, essere reputato e anche criticato. Credo che invece lui è un grandissimo paraculo, tra virgolette, e lo fa apposta, quindi secondo me veramente ci ha... abbindolati tutti, però lo ha fatto con grande intelligenza e lo rispetto perché anche se fosse che fa tanta nebbia o tante chiacchiere, comunque sia perfetto, cioè almeno dimostra che non c'è l'ipocrisia inglese del basta che vai con una donna.
Insomma, comunque a lei l'immagine di un settantenne così vitale piace, l'immagine di questo settantenne vitale eccetera la fa impazzire.
Io Berlusconi ce l'ho dentro casa, è mio padre, quindi lasciamo perdere, c'è 85 ed è veramente un mito. Perché
cioè 85 ancora continua?
Continua, ma non si ferma, ma mentalmente è terrificante. Purtroppo ha una brutta malattia che è il morbo di Parkinson, che non gli dà grandi possibilità di espressione, ma io...
Di espressione visto, artistica, diciamo.
Sì, ma visto è reale, è sempre presente, sempre grande stima per la donna, quindi...
Va bene, grazie, buona serata, grazie a Rocco Siffredi per questo collegamento, 20 e 25, è così, la zanzara è questa, è inutile che protestate, che mandate i messaggi su cosa dobbiamo sentire da Rocco Siffredi, la zanzara è anche questa, si può passare da Rocco Siffredi a Giampaolo Panza, che volete fare, è così, se vi va bene è così, se no Marco dalla provincia di Bergamo, beccatevi Marco dalla provincia di Bergamo, Marco dica.
Buongiorno Cruciani, anzi buonasera.
Buonasera.
Senta, volevo intervenire su quel caso della...
Mi dica Chiesa. Che le fa schifo Rocco Siffredi, così abbiamo un contraltare.
No, c'è un po' di invidia, però...
Lo sapevo.
Buon per lui. Senta, io volevo solo fare un ragionamento da cittadino su questa assunzione ordinata dal Tribunale di Milano. Occorre rispettare la legge. C'è una legge del 31 che dice che le assunzioni negli enti pubblici sono riservate ai cittadini italiani e poi è stata estesa ai cittadini comunitari. Quindi se il giudice ritiene che questa legge sia incostituzionale perché discriminatoria, deve rinviarla alla Corte Costituzionale. Questo so che a lei non piacciono i tecnicismi, però...
No, soprattutto è straordinario passare da Rocco Siffredi alla Corte Costituzionale, Marco, devo dire la verità, insomma...
È vero, si passa dal faceto al serio.
Cioè, secondo lei va rispettata la legge in che senso? Mi scusi, adesso divento improvvisamente serio perché sto ancora ridendo da Siffredi, però in che senso va rispettata la legge?
Ma guardi, è un dato alla portata di qualunque cittadino che abbia interesse, diciamo, per la cosa pubblica, quindi non solo degli operatori del settore, che se una legge è incostituzionale, un giudice normale non può disapplicarla, deve rinviarla alla Corte Costituzionale.
Dunque, non c'è un giudice che secondo lei poteva bocciare il...
No, non c'è. Se il giudice riteneva...
Cioè, doveva bocciare il ricorso di questo cittadino marocchino.
No, poteva anche sospendere il ricorso e dire decida la Corte Costituzionale. Perché
va bene,
ho capito
benissimo. Lei ne fa una questione tecnica, insomma, una questione di siccome c'è una legge del 31, parte che non so nemmeno se sia una legge, credo sia una normativa prevista all'interno di un regolamento dell'ATM, non credo che sia una legge nazionale. Ecco, Marco, il punto credo è anche quello. Paola da Napoli. Paola.
Pronto?
Eccoci qui, dica.
Buonasera, mi sente?
La sento, sì. Sì, eccoci qua.
Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda gli adolescenti o giovani o qualsiasi persone molto di età 13, 14, 15 che bevono. Cioè, vietare questa cosa è impossibile, cioè è un'utopia secondo me. perché
e stabilire il principio secondo lei invece?
No, il principio è quello che secondo me, oltre la famiglia, che comunque fa la sua parte quando ha la possibilità di farla, perché oggi non è che i genitori stanno 24 ore su 24 dietro ai loro figli, ovviamente tendono anche a lasciarli, diciamo, crescere in maniera un po' indipendente. Ci voglio, siccome non si parla solo di alcol, si parla di anoressia, di bulimia, di alcol, di pillole, cioè è un bombardamento, cioè, quotidiano su tutto. Allora c'è, cioè, il genitore fa la sua parte, ma dove sta il resto? Cioè, si sono aperti i CERT tantissimi anni fa per quanto riguarda le droghe, le cose, cioè, ci vuole un aiuto, ma un aiuto.
Beh, l'aiuto può venire da delibere come questa, può venire da provvedimenti come questo, oppure no?
No. Ci vuole un aiuto da parte, diciamo, della comunità, governo.
Bisognerebbe, non lo so, sì, ho capito, un aiuto detto così genericamente, non so, butto lì un'idea. Si possono fare delibere di questo tipo e intanto vanno in onda le pubblicità sugli alcolici?
No, assolutamente no. Io voglio dirle quello, io sono un genitore, no? Le dico solo che se io volessi che un aiuto da una persona esterna, se non ho i soldi per pagare uno psicologo adeguato che risegua un problema dei miei figli dal punto di vista professionale, eccetera, eccetera, non lo potrei fare. Quindi è già un discorso a priori di elite, cosa che non esiste.
No, ho capito, lei dice non vengono poi aiuti concreti per chi voglia risolvere magari un problema di alcolismo giovanile all'interno di una famiglia, e i divieti da questo punto di vista non servono a nulla. Va bene, 20:32, non so se abbiamo il titolo del TG2, sentiamoli dopo, ascoltatori.
Tremonti al Senato assicura i conti pubblici sono a posto, le entrate tengono, alla Camera primo sì in commissione per il decreto anticrisi, dura protesta delle opposizioni che lasciano i lavori. Varato dal governo il piano casa per 100.000 nuovi alloggi in 5 anni, destinati a famiglie a basso reddito, giovani coppie e studenti fuori sede, servirà anche a rilanciare l'edilizia. Opposizione di nuovo in piazza in Iran, slogan contro Ahmadinejad definito dittatore. A Teheran l'onda verde si scontra con la polizia, cariche e decine di arresti. Tra pochi minuti sapremo se è stato centrato il Super 6 da 100 milioni di euro. Oggi file alle ricevitorie da nord a sud, ma c'è anche chi non ha incassato i 5 milioni della Lotteria Italia.
Va bene, dove andiamo? Andiamo a Parma da Giuseppe, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire in merito a Berlusconi.
Sì, diciamo che sono in intanto vi leggo qualche messaggio che è arrivato dei tantissimi su Siffredi, sei un gigante, viva Rocco e Cruciani, abbasso l'ipocrisia, Simone da Pisa, meglio Rocco esplicito ma non volgare piuttosto che Sgarbi, Filippo da Modena che ci fa i complimenti, altro che Ghedini, Silvio assumi Rocco. Perché un altro ascoltatore, tra l'altro, sottolinea viva Siffredi, potrebbe fare il portavoce di Berlusconi, è uno spettacolo. Un altro dice che siamo patetici e complimenti per l'approfondimento, è Matteo da Pescara. Va bene, ci sta tutto. Giuseppe,
diciamo che sono felice per l'attività sessuale di Berlusconi, anzi come lui provo un'invidia e spero di arrivare alla sua età con la stessa veemenza. Secondo me però non si prende oggetto del vero punto. Il vero punto è come mai queste persone, la Dario in primis, è stata poi candidata in Puglia nelle liste di Berlusconi.
Prendendo 7 voti in realtà, la stessa Dario che poi ha, tra virgolette, litigato con i berlusconiani, è stata inserita nella lista Fitto prendendo 7 voti praticamente senza fare campagna elettorale, no?
Ma il punto è come lei è finita in quella lista, di questo si deve parlare. Com'è possibile che alla fine una persona che si vende finisca in una lista nel sud, dove sappiamo benissimo che è difficile entrare nelle liste? Bisogna essere militanti, ma le altre persone del Popolo delle Libertà come vedono questi inserimenti anomali?
Sì, ma non se ne è parlato già a lungo in realtà del modo in cui è arrivata in quella lista, attraverso quali contatti, eccetera. La ringrazio, Giuseppe. Carlo da Napoli.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, signor Giuseppe, complimenti.
Grazie.
Senta, io ho due cose e una domanda.
Prego.
Domanda. Allora, per quanto riguarda Di Pietro, finché ci sarà Berlusconi ci sarà Di Pietro.
Vabbè.
Cioè, nel senso che una volta che Di Pietro andrà via, Berlusconi andrà via, Di Pietro non saprà più che cosa dire, perché ogni volta che lo vedo si parla solo di Berlusconi. Per quanto riguarda Salvini, ha trovato il modo di farsi pubblicità gratis e voi gliela fate. Ogni tanto spara una cazzata, perché secondo me bianco, nero, rosso, giallo, tutti bisogna lavorare, e quindi sono d'accordo con lei. E per quanto riguarda il governo, se ammettiamo il caso cade, giusto? Mm. Pronto?
Sì, sì, la sento, la sento.
Sì, per queste storielle.
Sì, cade per la... perché non so, penso di sì.
E quindi?
E quindi che ne so, caro, non ho mica la sfera di cristallo.
Perderanno di nuovo perché si presentano così alle elezioni.
Cioè perderanno di nuovo chi? La sinistra, dice lei?
La sinistra perderà di nuovo.
Non lo so, insomma, a che conclusione arriva dunque?
Niente, che la sinistra bisogna, cioè, bisogna farla da capo.
Ah, su questo ne sono consapevole anche i dirigenti del Partito Democratico. Carlo, la ringrazio. Eliseo da Brescia, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani. Io volevo riprendere il tema da Dario e di Berlusconi. Mi sembra che si stia censurando la Daddario, la quale certamente fa un mestiere poco nobile e lo fa probabilmente con atteggiamenti altrettanto poco nobili. Ma mi sembra che in modo un po' forse ancora meno nobile la frequenti Berlusconi, che è il capo del governo dell'Italia, per la quale 150 anni fa i ventenni davano, per costruire la quale i ventenni di 150 anni fa davano la vita.
Adesso non la buttiamo in retorico sui 150 anni.
Come no, effettivamente.
Cioè, secondo lei facendo entrare a Palazzo Grazioli, non si sa bene se Berlusconi in realtà sapeva che la Daddario era una prostituta, comunque insomma, mettiamo...
Berlusconi è un uomo che ha vissuto e che quindi conosce le cose effettivamente, quindi in realtà lui facendo una cosa così ha umiliato non se stesso, questo può anche farlo, ma ha umiliato l'istituzione.
Cioè facendo cosa?
Facendo queste cose e rendendosi...
No, ma facendo queste cose cosa? Facendo cosa, Eliseo? Non capisco, cioè, perché lei mi deve specificare. Facendo che cosa? Cioè,
facendosi in un certo qual modo ricattare da una persona che fa quel mestiere lì, che lui probabilmente sapeva faceva quel mestiere, in realtà se l'è portata dentro in un'istituzione e lui è il capo di un governo italiano e per l'Italia in effetti hanno sofferto tantissime persone per tenerla in piedi, hanno sofferto... anche quelli che hanno fatto la guerra, hanno sofferto quelli che hanno gettato via il sangue. Lui ha, a mio avviso, ha devastato la moralità di questo paese, facendo diventare lo stereotipo, celebrando lo stereotipo del malandrino purché simpatico. In realtà io mi sembra che non venga più coltivato il sostantivo rettitudine, mi sembra che si sia perduto il senso di questo sostantivo.
Può darsi, Eliseo, mi sembra che il discorso della moralità sia l'unico che in questa storia non debba avere cittadinanza, però questa è una mia idea. Tutte le altre questioni restano aperte, chi frequenta il Premier, come si accede alla sua residenza, paga o fa pagare le donne che incontra, è ricattabile da chi conosce i dettagli della sua vita privata, eccetera, eccetera. Bernardo da Firenze, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per questa opportunità. Volevo intervenire in merito all'ordinanza del sindaco Moratti sul divieto di vendita di alcolici.
Sì.
In questo paese si scambia l'inasprimento della pena con la certezza della pena. Cioè, come limite del tasso alcolemico per chi guida, invece di fare più controlli, si diminuisce la percentuale di alcol nel sangue. Allo stesso modo, probabilmente il dovere di uno Stato che gestisce tutti noi è quello di limitare le libertà nel momento stesso in cui queste libertà non interferiscono le libertà altrui. Però il dovere dello Stato sarebbe quello di informare, di dire che un eccesso di alcol è pericoloso, che i giovani non devono bere troppo, perché bere e basta non fa male a nessuno. Non devono bere troppo.
Cioè è più importante una campagna di informazione, dice lei.
Invece, per tra virgolette risparmiare, mi consenta ora questa espressione, si fa questo annuncio un po' populista, come ha detto lei, per raccattare voti ai genitori, di dire si vieta l'alcol, quando sappiamo tutti che non è possibile fare i controlli, però un annuncio potente, un annuncio forte, una voce grossa, poi alla fine hanno una sorta di effetto trainante per comunicare questa gravità di questa cosa. È un po' come se nei centri abitati, siccome le persone vanno a 70 all'ora, il limite è già di 50, perché c'è già una legge che vieta la vendita dell'alcol ai minori, metto il limite di 30. Il problema non è il limite di 30 o di 50, fa rispettare il limite di 50.
Sì, no, ma Bernardo, io sono d'accordo con lei, che tra l'altro alcuni limiti già sulla somministrazione di bevande alcoliche minori esistono, ci sono provvedimenti legislativi, ci sono articoli del codice penale. Mi sembra una norma manifesto inapplicabile che serve per raccattare voti, ma lo stiamo dicendo da due giorni, attirandoci anche le critiche di moltissimi ascoltatori e di altre persone. Gennaro, sempre da Napoli, buonasera Gennaro.
Buonasera.
Dica.
Senta, io dico la mia, io ho l'impressione che la vicenda da Dario, la vicenda di vieto alcolici, sia parte di una espressione di una cultura collettiva dell'amore per il divieto, per il timore della libertà e di voler vedere pericoli, angosce in ogni situazione. Cioè,
è un po' così, devo dire un po' è così.
È una paranoia, un oscurantismo generalizzato. Io vedo dare 4 anni e mezzo di reclusione perché c'ha 2 sacchette di hashish e non mi pare che colui il quale abbia 2 sacchette di hashish sia questo grande pericolo per la società. Vedo dare 3 anni di reclusione per chi ruba un pacco di biscotti che costa 1,29 euro, perché si dice ma questo qui però poi è recidivo, è cattivo, non si può comprare i biscotti, deve andare in galera. Cioè, francamente io questa cosa non la capisco, non riesco a condividerla, non riesco a spiegarmela. Io credo che dovremmo trovare forme di aggregazione sociale diverse dalla paura e diverse dal divieto. Noi dobbiamo limitare i divieti al massimo alle cose effettive, alle cose che realmente possono provocare un danno, che possono provocare un problema, e smettere di rincorrere il consenso attraverso la privazione della libertà.
Sì, insomma, adesso lasciamo perdere la privazione della libertà, Gennaro. Io credo che ci sia una questione di applicabilità. Cioè, l'Italia è sommersa di provvedimenti, delibere, controdelibere, provvedimenti legislativi che si accavallano ad altri provvedimenti legislativi. Ci sono tantissime norme. Di queste norme ne vengono applicate pochissime, questo è il grande problema. Vi faccio conoscere uno che sembra che sia una sorta di mito assoluto in Sicilia, è un giornalista di Tele Agras, se non sbaglio, di Agrigento, dunque, si chiama Ruoppolo. Sentite come costruisce i suoi servizi televisivi, poi ne parleremo domani.
Quello lì, in fondo, sulla strada, è il mio scooter rosso, con la sella sollevata, perché ho appena preso la telecamera, perché una scena così non capita tutti i giorni, perché, eccola qui, una mucca è morta investita, perché forse era una mucca pazza, scappata chissà da dove e poi travolta, perché forse ha attraversato la strada senza prudenza, o perché forse l'automobilista è stato distratto, sbadato, troppo veloce, oppure spaventato, impaurito dalla vacca marrone scuro, sbucata all'improvviso. Forse la quadrupede è scesa da lì sopra, dalle montagne verdi, dalle colline, da quella casa, attratta chissà da quale richiamo. Forse pascolava l'erba fresca dell'autunno, quando anche per le mucche è tempo di migrare, come la transumanza della poesia Settembre di Gabriele D'Annunzio. E così.
Beh, insomma, avete sentito, si chiama Angelo Ruoppolo, 1969, e lavora a Tele Agras di Agrigento. Questo è il suo modo di presentare i servizi, assolutamente personale, uno stile originale, su questo non c'è dubbio. In questo caso c'era una mucca che ha provocato scompiglio. Poi ci sono altri episodi, magari lo chiamiamo nei prossimi giorni. Intanto andrei a Brescia da Rezart. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, io volevo solo dire questa cosa qui, volevo ringraziarla anche perché poi io, sentendo la trasmissione, poi un ospite stasera che diceva addirittura, insomma, il Presidente del Consiglio è vivo sessualmente, la cosa mi piace da morire. Io ho una storia in un ufficio con una ragazza di 18 anni, non ho nessuna storia, so che mi piace, gli piaccio, però sono sposato con un'altra donna, ma ho deciso, domani mi dichiaro e cambio vita, e al diavolo vada tutto.
Non ho capito, Reza, te ci sta confessando che pur essendo sposato si vuole innamorato di questa ragazza di 18 anni, e non si decide se farsi avanti o no.
Bisogna essere vivi sessualmente a 45 anni, sposati con un'altra, con un figlio, eccetera, eccetera, ma caspita, bisogna essere vivi e dichiararsi, andare a fare un'altra
vita.
Vabbè,
ci racconta domani meglio come va a finire questa vicenda, Rezart. Forse il suo intervento era un po' ironico, forse no, forse ci vuole confessare qui in diretta alla radio che si è innamorato di una ragazza e dice, quanti anni ha lei?
L'idea della donna che passa attraverso tutta questa storia è sicuramente rivoluzionaria, non so se torna indietro di chissà quanti centinaia di anni, e questo è il discorso.
Può darsi, può darsi. Ci sentiamo domani anche con lei, insieme a Santino da Cremona, Marco da Roma, Michele da Milano. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.